Sono le 7, padre Pio.
Ci siamo. Molto bene. Domenica prossima è la quarta del tempo ordinario, ma noi celebriamo la festa della presentazione del Signore e la celebriamo solennemente, coincide con la domenica quest'anno. Le letture che sono previste dal lezionario, la prima lettura tratta dal libro di Malachia, il profeta, capitolo 3, primi tre versetti. La seconda lettura è tratta invece dalla lettera agli ebrei, alla fine del capitolo 2, gli ultimi versetti del capitolo 2. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 24 e il brano evangelico è il Vangelo della presentazione, in realtà nel Vangelo secondo Luca, capitolo secondo, dal versetto 22 a 40. Ecco, il Salmo che noi comunque adesso prendiamo in considerazione è il Salmo 9. Proseguiamo così nel nostro cammino e quindi daremo attenzione dovuta anche al brano evangelico. Noi domenica prossima celebriamo la festa della presentazione, è la festa del 40° giorno dopo Natale, giorno che segna la piena manifestazione del mistero che abbiamo celebrato, ossia il mistero della incarnazione del Figlio di Dio. Gesù sappiamo che la tradizione vuole o consiglia di smontare i presepi il giorno della Candelora, ossia il 2 di febbraio. Fino al 2 di febbraio è il tempo di Natale che continua a dare una configurazione inconfondibile alle settimane trascorse, anche se di fatto dal punto di vista della liturgia siamo rientrati nel tempo ordinario. Fatto sta che già verso la fine del secolo IV a Gerusalemme era praticata la processione che costituisce un elemento tipico di questa festa, processione con i ceri accesi, riecheggiando il cantico di Simeone che celebra la luce. E dunque questa tradizione si è poi diffusa in Oriente e in Occidente. Fino dall'inizio la festa è caratterizzata da un particolare riferimento alla rivelazione della luce. Secondo quanto canta, come adesso ricordavo, il vecchio Simeone nel Nunc Dimittis. Questa è un'icona che espongo qui al suo posto, perché nel stavo dicendo che in Oriente, se leggo bene anche nella nostra icona qui il titolo che sta scritto in alto, Ipapantì, è la festa dell'Ipapantì, cioè dell'incontro, questo significa, questo termine in greco, e si intende l'incontro tra l'Antico e il Nuovo Testamento, tra Israele e Cristo, tra la legge e lo Spirito, nel Tempio di Gerusalemme. E tempio che è allargato a dimensioni cosmiche, così da accogliere tutte le creature ormai visitate e attirate a sé da Cristo Signore. La festa è celebrazione del mistero della salvezza. Il mistero è rigorosamente cristologico, eppure la festa è stata sovente intesa come una celebrazione mariana, con la dicitura di purificazione di Maria. In realtà il mistero è unico, la celebrazione di Cristo Salvatore e l'adesione a Lui della creatura salvata. Leggiamo il testo del profeta Malachia che citavo precedentemente. Pasquale, vuoi leggere tu?
Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me. E subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Ecco, viene, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore, come la sciva dei lavandai. Sederà per fondere e purificare, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani.
Grazie. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, nel Vangelo secondo Luca, capitolo primo, dal versetto 22 al versetto 40. Pia, leggi.
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio, e mentre i genitori riportavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, è come un segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.
Grazie. Ritorniamo al libro dei Salmi, ritorniamo dunque al passaggio tra il Salmo 8, di cui ci siamo occupati la settimana scorsa, e il Salmo seguente, il Salmo 9. Questo passaggio non è insignificante, il Salmo 8 lascia una traccia indelebile, proclama così solenne e così commosso che celebra la grandezza dell'uomo. Cos'è mai un uomo in rapporto alla grandezza del Dio vivente, il cui nome è fuso in tutto il creato? Appunto, la grandezza dell'uomo, già, e la grandezza dell'uomo che è descritto attraverso la figura del bambino che, stando sotto il cielo, domina sui mostri sotterranei, e quel bambino, stando sopra la terra, vive immerso nella realtà sovraceleste. È un bambino? Appunto, è la grandezza dell'uomo, là la grandezza della presenza che si manifesta in tutto l'universo e nell'intero svolgimento della storia umana viene contemplata nella sua assoluta gratuità, nella sua perfetta trascendenza. Fatto sta che dopo il Salmo 8 tutto lascia intendere, avremo a che fare con il Salmo 9, ancora il Salmo che seguirà, se Dio vuole, la settimana prossima, tutto lascia intendere che questa ripresa di fiato necessaria dopo l'incontro così impegnativo con il Salmo che leggevamo a suo tempo soffre di un qualche incidente. Tra l'altro notate che il Salmo 9 e il Salmo 10, che noi leggiamo secondo la numerazione del testo masoretico, del testo ebraico, dunque due salmi, in realtà nella traduzione in greco, che quindi è ripresa anche dalla traduzione in latino, costituiscono un salmo unico. Unico il salmo, ma sono due, c'è una frattura di mezzo, c'è una crepa da qualche parte che mette in discussione la stabilità di quell'edificio mentale, quell'edificio spirituale, per dir così, nel senso che abbiamo fatto nostro il canto del Salmo 8 con sincera partecipazione del cuore, con animo obbediente al soffio dello spirito di Dio creatore. Ebbene, quell'edificio traballa. Perché? Perché, vedete, qui c'è ancora un problema. E tutto lascia intendere, vedete, che abbiamo a che fare con un rigurgito di quella ribellione che borbotta nel silenzio, come leggevamo nel versetto 3 del Salmo 8. Io voglio celebrare la tua maestà che è al di sopra dei cieli, con la bocca di un bambino, di un lattante, e tu stabilisci con rigorosa precisione come le proteste dei nemici e dei ribelli viene tacitata, zittita, ridotta al silenzio. Ebbene, c'è un rigurgito di ribellione. Per dirla all'ingrosso, vedete, molto all'ingrosso naturalmente, ma quel che è pur necessario per intenderci subito, c'è il male nel mondo, già, che non è mica venuto meno, non è mica sparito, non si è mica volatilizzato, non si è mica dissolto in questo misterioso spalancamento di un disegno così pervaso di armonia che sta tra cielo e terra. Tra l'altro, vedete, i due salmi, così come noi li leggiamo seguendo la numerazione del testo ebraico, in realtà lasciano intendere che effettivamente si appoggiano su una composizione originaria che ha conferito una unità ai due elementi che adesso sono spezzati per noi. Tant'è vero che il Salmo è un Salmo alfabetico, e quindi strofa per strofa si ricostruisce l'elenco delle lettere dell'alfabeto ebraico all'inizio delle diverse strofe, in modo tale da comporre un quadro, uno svolgimento unitario. È vero che questo schema alfabetico acrostico è un po' traballante qua e là, ed è anche vero che i due salmi 9 e 10 offrono a noi un testo che dal punto di vista filologico è molto complicato. Ci sono molti versetti che mettono a dura prova la sapienza, la competenza certamente prestigiosa di molti studiosi. Si può ritenere che i due salmi 9 e 10 siano quelli di più difficile interpretazione tra tutti i salmi del Salterio. Quindi ha a che fare con parecchi versetti che qua e là suppongono una interpretazione che noi accettiamo fiduciosamente, tenendo conto della sapienza e della capacità ermeneutica di studiosi che si occupano di queste faccende. Ma certo, abbiamo a che fare con un salmo o due salmi che indicano una sofferenza. C'è di mezzo dunque qualcosa che ha a che fare con la serietà di un incidente o alcuni incidenti, come avviene nella storia di una esistenza umana o di ogni esistenza umana, quella di tutti e quella di ciascuno, dove si tratta qua e là di aggiustare un po' le cose in un contesto nel quale si ripropone il problema che nella sua grossolanità è un problema comunque drammatico. Il male che ci assedia, il male che ci incalza, il male che imperversa. Vedete l'intestazione del nostro Salmo. Il Salmo 9, in realtà il Salmo 10 poi avrà inizio senza intestazione. Questo ancora conferma che originariamente i due Salmi costituivano le componenti di un unico svolgimento. Comunque sia. Il primo salmo per noi va dal versetto 1 al versetto 21. E l'intestazione, un'intestazione, guarda caso, assai problematica. Qui leggo come sta scritto nella mia Bibbia: al maestro del coro in sordina, salmo di Davide, in sordina. La nuova traduzione dice al maestro del coro, adesso ce l'ho sotto gli occhi, su la morte del figlio, salmo di Davide, è vero?
Sì.
Così. Beh, vedete che cosa vuol dire? Sopra la morte del figlio, si potrebbe anche intendere per il figlio, sopra la morte. Sopra la morte, per il figlio. Già gli antichi commentatori della tradizione ebraica si sono sbizzarriti. E si sono sbizzarriti un po' in tensione anche con quella che è stata nel corso dei secoli l'interpretazione dei padri della Chiesa in epoca molto antica, fino ad oggi. Dunque, cosa vuol dire? Ci sono maestri della tradizione antica che dicono: ma qui nel caso di Davide è in questione la morte che fu di Golia, sconfitto da Davide ancora giovanetto, come leggiamo nel capitolo 17 del primo libro di Samuele, ma altri dicono no, qui è in questione la morte del primo figlio di Davide, non primo in assoluto, ma nel senso dei figli che sono stati partoriti da Betsabea. Il primo figlio, secondo libro di Samuele capitolo 12, muore. Il figlio che nascerà successivamente sarà Salomone. E dunque nel capitolo 12 del secondo libro di Samuele la penosa esperienza di Davide che accompagna la malattia fino alla morte del figlioletto ancora nato da pochi giorni e che è nella esperienza di Davide l'emblema inconfondibile di un comportamento, quello tenuto da lui, rigorosamente riprovevole, tragicamente peccaminoso. Ha insidiato la moglie di Uria, il suo ufficiale fedelissimo che combatte nell'esercito a Rabbà degli Ammoniti, e tra l'altro ha fatto in modo che Uria fosse niente meno che eliminato, fosse costretto a subire la morte in battaglia per eliminare l'incomodo del marito legittimo e restare lui come compagno di Betsabea. Il figlio che nasce muore. Ed ecco il cammino di Davide in relazione a quel dolore e in relazione alla contestazione che subisce da parte del profeta Natan, che in nome del Signore lo affronta a viso aperto e lo contesta radicalmente. Ed ecco, sopra la morte del figlio. Già, ma vedete, questa è ancora un'interpretazione che poi non immediatamente trova riscontro nel seguito del testo che leggiamo. Ci sono altri interpreti che dicono qui è in questione, c'è di mezzo la lettura dell'espressione usata in ebraico, al mut. Sopra la morte, al mut la ben, mut la ben, per la morte, sopra il figlio, per la morte del figlio. Ci sono interpreti antichi molto qualificati che dicono: no, ma qui si parla del popolo dei giusti, ossia di coloro che sono pronti a morire nel senso di quella morte di cui parla il Cantico dei Cantici, quando la creatura amata dichiara di essere ammalata d'amore, capitolo 2, versetto 5, capitolo 5, versetto 8 del Cantico. Sono malato d'amore. È quella malattia della creatura amata che si rende conto di essere inabile alla corrispondenza nell'amore, si sente impreparata, si sente inadeguata e si rende conto di essere in relazione al dono d'amore che riceve ridotta all'evidenza di una patologia che per così dire la stende, la sconfigge, la inchioda. Anche dal punto di vista scenografico nei poemi del Cantico sviene, sono malata d'amore. Ebbene, vedete, è proprio nel prologo del Cantico, capitolo primo, versetto 3, che viene impostato tutto lo svolgimento del dramma che nei cinque poemi che compongono il Cantico verrà illustrato, ed ecco in rapporto a colui che esala il profumo che attrae, unguento versato, profumo versato è il tuo nome, e il testo dice le fanciulle ti amano e corrono dietro a te, soltanto che, vedete, quelle fanciulle in ebraico, alamot, e allora basta cambiare le vocali, che è possibile perché il testo è consonantico, non ci sono le vocali, ci sono solo le consonanti, allora almut, e allora quelle, le giovanette ti inseguono perché ti amano, ecco, ti amano fino a morire. C'è un amore che conduce fino alla morte, c'è un amore che invade la morte, c'è un amore che occupa la morte, c'è un amore che si impossessa della morte, c'è un amore che riduce la morte in obbedienza a una potenza di comunione nella gratuità dell'amore, superiore a tutte le miserie, meschinità e tutti i condizionamenti, tutte le insufficienze della nostra condizione umana, il male nel mondo che nella necessità di morire trova il suo orizzonte ultimo, definitivo e inevitabile. Fatto sta, vedete, che proprio qui si è inserita anche la traduzione in greco, dove il testo è stato interpretato tenendo conto, mi riferisco sempre all'intestazione, ma poi ci sbrighiamo nella lettura dei versetti, state tranquilli, ma parlo queste cose un po' perché così è divertente, ecco, nella traduzione in greco qui quelli che si occuparono di questa faccenda hanno usato una certa radice nell'ebraico, elem, che ha a che fare con le realtà nascoste, con i segreti. E allora, vedete, la traduzione in greco diventa questa, iperton kryphion tu iu, sui segreti del figlio, i segreti del figlio. E la Vulgata dirà pro occultis filii, i segreti del figlio, già, i segreti del figlio, realtà segrete, già, realtà segrete, vedete, realtà segrete che riguardano un figlio che comunque ha a che fare con quella quella morte che, stando al prologo del Cantico dei Cantici, è testimonianza di un amore vittorioso. Ma i segreti del figlio. Ma tu sa, vedete che noi adesso leggiamo il Salmo 9, dove dominante, lo constatiamo subito, è il tono della lode, del ringraziamento, ma il rapporto a tutte le negatività di cui facciamo esperienza, che qui emergono e vengono richiamate ricorrendo a diverse espressioni, a diverse denominazioni, ritorna il richiamo alla impietà, ma in una accezione che va dal singolare al plurale, potrebbe anche apparirci generica, ma in realtà è sempre pertinente rispetto ai dati di un mondo che qui viene anche in questo caso in maniera piuttosto sintetica e panoramica osservato come il mondo pagano, ma come una minaccia incombente. Non è un mondo pagano che sta a far da spettacolo chissà dove, è un mondo pagano nel quale l'orante del Salmo 9 avverte di essere pronto a scivolare, anzi di essere già in qualche modo condizionato, attirato da molteplici occasioni di complicità e cose del genere. Dunque il male nel mondo, sì. Il nostro salmo comunque è segnato in maniera determinante da quel tono di lode e di ringraziamento a cui accennavo, anche se poi è proprio il nostro salmo 9 che assorbe in sé anche la voce della supplica, già, come potrà avvenire questo? Adesso dobbiamo leggere, vedremo che il Salmo 10 dà molto spazio proprio al tono della supplica, ma ne parleremo se Dio vuole la settimana prossima. Intanto ci accompagna un interrogativo che è emerso in base alle mie chiacchiere di poco fa: ma quale amore se si muore? Perché alla resa dei conti si muore, inevitabilmente si muore, necessariamente si muore, e che cosa significa parlare di amore quando si muore? Questa maniera di porre un interrogativo che è soggiacente a tutti i tentativi di dare un significato a quelle intestazioni, come vi ricordavo poco fa, questa problematica è impostata dando per scontato che esiste una alternativa radicale che in nessun modo può essere composta con qualche svolazzo retorico o con qualche fantasia poetica. Quale amore se si muore? Ecco. E allora vedete, il nostro Salmo 9, che si apre con un'espressione immediatamente segnata dall'intensità della gratitudine. Possiamo dividere il Salmo in due sezioni, fino al versetto 13 la prima sezione, che poi a sua volta si divide in quattro strofe, una seconda sezione dal versetto 14 al versetto 21, anch'essa poi si divide in quattro strofe. Sono divisioni naturalmente un po' grossolane, ma tanto per aiutarci nella lettura man mano che scorriamo attraverso i versetti del Salmo. E la prima strofa, eccola qui, dal versetto 2 al versetto 3. Loderò il Signore con tutto il cuore e annunzierò tutte le tue meraviglie. Gioisco in te ed esulto, canto inni al tuo nome, o Altissimo. Meraviglie, ecco, ci sono delle meraviglie. Vedete, il seguito del Salmo ce ne deve rendere conto. Qui il Salmo si apre con questo proclama così intenso, così sonoro, sembra risolutivo, ma questo slancio che totalizza tutte le potenzialità vitali di un essere umano. Il nostro orante si espone direttamente in prima persona singolare e obbedisce a un urgente impegno interiore con tutto il cuore, già, ma perché? Come mai? Meraviglie, di che cosa sta parlando? Gioisco in te ed esulto, canto inni al tuo nome, o Altissimo. Ricordate che questo è il nome che era stato proclamato come antifona che apriva e chiudeva il Salmo 8. Quanto è grande, Signore, il tuo nome su tutta la terra. Il tuo nome. Già. Seconda strofa, versetti da 4 a 7. Ed ecco, adesso vedete qui, veniamo a sapere che in realtà canto di ringraziamento che è esploso in maniera così immediata nella prima strofa trova spiegazione nel fatto che Dio si è rivelato, si è presentato, si è reso presente a modo suo. Questo modo suo si chiama giustizia, ma vediamo meglio. Mentre i miei nemici retrocedono, già, i miei nemici, espressione che nella sua genericità allude a tutti i limiti che ci condizionano e che soffocano e che stringono e che rendono la nostra esistenza umana prigioniera di una inabilità alle relazioni, di una destrutturazione proprio come dire così, oggettiva, che ci rende inetti a esercitare in pieno la nostra vocazione alla vita fino a morire, nemici. L'ultima nemica è la morte, dice San Paolo. L'ultima nemica è la morte. Certo, la morte ricapitola tutti gli altri nemici, tutte le altre forme di inimicizia, tutti i limiti di cui facciamo esperienza, in un senso fisico, in senso morale, in senso personale, in senso sociale, in senso storico, in senso cosmico. Ebbene, mentre i miei nemici retrocedono, davanti a te inciampano e periscono, tu, chi è questo tu? Perché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa, siedi in trono giudice giusto, colui che siede sul trono. Notate che questa espressione adesso ritornerà. Colui che siede sul trono. E vedete, colui che siede sul trono non è colui che sta tra le nuvole del cielo o al di là addirittura delle nuvole in una condizione sovraceleste che è proprio per definizione irraggiungibile e per definizione estranea a quel che avviene sotto il cielo. No, colui che siede sul trono è colui che governa ed è colui che si rivela là dove appare tutta la nostra miseria umana. Proprio questo, il rivelarsi di Dio e la sua giustizia, perché tu sei il giusto, dice adesso, e vedremo come ribadisce il nostro orante questa affermazione successivamente, ed ecco, colui che siede sul trono è colui che invade quella situazione nella quale noi siamo alle prese con quei nemici che ci chiudono dentro a quell'orizzonte di morte di cui sappiamo. E infatti qui adesso aggiunge il versetto 6, poi il versetto 7, hai minacciato le nazioni e il mondo pagano, hai sterminato l'empio, il loro nome hai cancellato in eterno, per sempre. Per sempre sono abbattute le fortezze del nemico, è scomparso il ricordo delle città che hai distrutto. Prospettive che a noi possono sembrare catastrofiche, in realtà servono a illustrare proprio scenograficamente quel esercizio del governo da parte di colui che siede sul trono. Ed è colui che è in grado di prendere dimora nelle cose del mondo, nelle misure della creazione, nello svolgimento della nostra storia umana. Prende dimora. Vedete, è colui che siede nell'alto ed è colui che esercita il suo governo. Laddove noi siamo alle prese con i nemici di ogni genere che qui vengono menzionati in maniera così essenziale ma anche così efficace, e dunque la nostra miseria è visitata dalla giustizia di colui che siede sul trono, dal suo modo di governare. Giustizia, vedete, nel linguaggio biblico non ha a che fare esattamente o sistematicamente o comunque totalmente con quello che è il concetto di giustizia che abbiamo noi. Giustizia è un modo di governare. Fatto sta che adesso diciamo, non lo diciamo alla Giorgia, No, diciamo la Giorgia, no, questo non lo diciamo. Però, insomma, al ministro possiamo consigliare di leggere la Bibbia, questo sì, ecco, invece di parlarne, questo glielo possiamo dire. Insomma, questo è un altro discorso, chiuso le parentesi, scemenze. Allora, terza strofa, dal versetto 8 al versetto 9, questa terza strofa ci offre un momento contemplativo di colui che siede sul trono del Signore. Ma, dice il versetto 8, il Signore sta asseso in eterno, vedete lui, erige per il giudizio il suo trono, dunque appunto colui che Signore intronizzato ed è colui che giudicherà il mondo con giustizia. Dunque esercita il suo governo sulla terra, nel tempo, nello spazio, nelle misure della creazione, nella nostra vicenda umana. Con rettitudine deciderà le cause dei popoli, dunque uno scenario aperto alla dimensione ecumenica, nessuno può dubitarne. E vedete, è colui che siede sul trono? Già. Ed è colui che quando giudicherà il mondo con giustizia, leggiamo nel versetto 9, esercita il suo governo, è colui che si presenta come custode della nostra vocazione alla vita. La nostra vocazione alla vita. E vedete, nel senso che è la vocazione di creature, creature quali siamo noi, e creature nelle nostre misure di spazio e di tempo, con i nostri condizionamenti e tutto quello che ci rende faticosamente, come dire, segnati dalle ammaccature, dagli urti, dai contrasti, dagli affanni nel senso fisico ma anche nel senso morale, in tutti i sensi possibili e immaginabili per quanto riguarda la nostra esistenza umana che rimane prigioniera della morte. Ebbene, la giustizia è il suo modo di governare, per cui lui che siede sul trono è presente, prende dimora nel contesto della nostra condizione creaturale come garante della nostra vocazione alla vita. Ma allora la quarta strofa, dove dice, versetti da 10 a 13, e così arriviamo al termine della prima sezione del Salmo, dice il nostro orante, il Signore sarà un riparo per l'oppresso. Ah, ecco adesso compare un personaggio che ancora non è stato menzionato espressamente, che qui si chiama l'oppresso. In ebraico è una parolina piccola piccola, un dach, l'oppresso, schiacciato. Già questa sillaba allude a qualcosa che, come schiacciare il guscio di una noce, una nocciolina, oppure pestare un qualunque fuscello che incontriamo sul sentiero che stiamo percorrendo. Ed ecco il misero. E compare un personaggio, vedete, che in realtà è menzionato nel contesto del Salterio per la prima volta in modo esplicito. Era già in qualche modo presente sotto traccia, ma in modo esplicito compare adesso e ritornerà insistentemente. È un personaggio decisivo. È il misero, è l'oppresso, è la creatura umana provata, stretta, quella creatura alle prese con il problema che noi abbiamo individuato, ma che adesso, vedete, viene identificata in relazione al modo di presentarsi di colui che siede sul trono. Colui che è inetto alla vita, indifeso, ma in relazione a colui che siede sul trono, perché è colui che siede sul trono che sarà un riparo per l'oppresso. Già, in tempo di angoscia, un rifugio sicuro, lui. E, vedete, abbiamo a che fare con quell'intestazione che, stando alla traduzione in greco, alludeva ai segreti di Dio. I segreti di Dio. Perché questo essere umano oppresso, angosciato, stretto nella morsa che gli toglie il fiato, è l'essere mortale. Già. E l'intestazione parlava dei segreti del figlio. Sarà che segreto di Dio è l'amore per un figlio che muore? L'amore per un figlio che muore. Già. Ma, vedete, la questione da cui siamo partiti. Quale amore se si muore? Sarà che colui che siede sul trono esercita il suo governo dimostrando che conferisce a quell'essere che muore un titolo filiale che subito corrisponde alla sua volontà d'amore. Già, vedete che la questione si sposta. Quale amore se si muore? Già. Ma se c'è un amore che invade la morte, che occupa la morte, che si appropria della morte, che fa sua la morte, se c'è un amore che è nella morte esercitato in tutta la sua efficacia e potenza di comunione e di volontà di vita. Già, segreto di Dio. Ah, non per nulla la prima storia parlava di meraviglie. Meraviglie. E allora qui proseguo e rileggo dal versetto 10: il Signore sarà un riparo per l'oppresso, in tempo di angoscia un rifugio sicuro. Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché non abbandoni chi ti cerca, Signore. Già, coloro che nella loro inabilità alla vita si consegnano. Qui si parla addirittura di una ricerca, questa conoscenza del versetto 11 non è la conoscenza degli intellettuali, con tutto il rispetto naturalmente, ma è un coinvolgimento affettivo. Ebbene, oppresso, il titolo è formulato al singolare, l'angosciato, così di seguito, ma adesso vedete facilmente, sembra quasi con la massima naturalezza, quel soggetto singolare diventa un soggetto plurale, perché in realtà quella è la condizione umana, la condizione umana. E qui il nostro orante sta considerando come colui che siede sul trono visita, penetra nella nostra condizione umana, la coinvolge in una relazione di, come dire, d'amore. Non c'è espressione che sia più adatta e adeguata di questa. È una relazione d'amore. Quel povero che muore è un figlio amato. E qui dice il versetto 12: adesso cantate inni al Signore che abita in Sion. Già, Sion, Gerusalemme, e a Sion, Gerusalemme, il tempio, il grande segno dell'alleanza, il sacramento per antonomasia, e il tempio nella tradizione antica è lo sgabello terreno di colui che siede sul trono, nella sua regalità celeste, i piedi poggiano sullo sgabello che è il tempio, più esattamente poi la cassa che contiene le tavole della legge, l'arca santa nel santo dei santi, e lo sgabello, ma è il tempio. Colui che abita in Sion, il Signore, narrate tra i popoli le sue opere. Meraviglia. Vindice del sangue gli ricorda, non dimentica il grido dell'afflitto. Vedete, c'è qui da considerare come il sangue, il sangue è la vita che se ne va, è la vita che si consuma, è la vita che si esaurisce, è la vita che muore. Ed ecco colui che è redentore, che si incarica di una diretta responsabilità per quanto riguarda il versamento del sangue, e cioè la sconfitta della vita nella nostra condizione umana che incontra la morte. Lui, Redentore, e ricorda, già, è il suo segreto, il grido dell'afflitto, è il povero, vedete la terminologia. Si sviluppa a grappolo tutti i titoli che sono poi presenti in lungo e in largo in tutta la rivelazione biblica, ma che qui servono a sfaccettare nelle sue diverse espressioni quella condizione umana che è la condizione mortale, in cui si ricapitola tutto il complesso di limiti che ci sottraggono a quella che di Perice era stata annunciata, proclamata come la grandezza del bambino che con voce dilattante celebra la maestà di Dio nella sua altezza celeste. Ed ecco adesso sulla terra, laddove l'affanno diventa malattia mortale, le tristezze del cuore umano diventano motivo di ostilità, di conflittualità, di violenza, di oppressione, di ingiustizia, di meschinità dilaganti fino alle forme istituzionali più spietate, popoli, nazioni, ed ecco colui che siede sul trono, ed è colui che si rivela ed esercita il suo governo proprio là dove la nostra miseria umana in tutte le sue espressioni, inevitabilmente e universalmente ci conduce alla morte. È il segreto di Dio, l'amore per un figlio che muore. Cantate inni al Signore, dice il nostro orante, riprendendo, vedete, un invito che leggevamo nella prima strofa, ma ci interrogavamo come fa a uscire allo scoperto con questa forma di incoraggiamento quando abbiamo intravisto che il problema è il male nel mondo. Il permanere del male nel mondo e l'insidia costante e invadente del male nel mondo. Ed ecco come amare se si muore. E qui vedete, abbiamo a che fare adesso con la testimonianza del nostro anonimo orante che ci parla di un esercizio del governo. È nella sovranità che è prerogativa inconfondibile dell'unico Signore, ma un esercizio del governo che è il suo modo di essere presente e il suo modo di amare il figlio che muore. Laddove il nostro morire è esso stesso, non in alternativa all'amore, ma è esso stesso il luogo rivelativo dell'amore, il luogo epifanico dell'amore, il sacramento dell'amore. E allora, qui vedete, vindice del sangue, egli ricorda, non dimentica il grido degli afflitti, l'urlo dei miseri della terra. E allora di seguito, ecco, adesso la seconda sezione del nostro Salmo, dal versetto 14 in poi, fino al versetto 21, adesso il nostro orante assume un atteggiamento implorante. Prima sezione aveva una fisionomia più celebrativa, adesso un appello. Leggiamo versetti 14 e 15. Abbi pietà di me, Signore, vedete, un'invocazione. Abbi pietà. Ed è proprio lui in prima persona che si presenta come colui che condivide quella situazione di oppressione, di miseria, di debolezza, di mortalità che è stata individuata precedentemente, e insiste: vedi la mia miseria, opera dei miei nemici, sono stretto. Tu che mi strappi dalle soglie della morte, perché possa annunziare le tue lodi, esultare per la tua salvezza alle porte della città di Sion. Vedete che qui lui si presenta nei panni di quel povero che poi è stato illustrato precedentemente come l'interprete di una condizione universale, ma il povero come il vero vivente, il povero è il vero vivente, laddove quella povertà umana è visitata, è governata da colui che siede sul trono, è il luogo della rivelazione dell'amore per il figlio, è il segreto di Dio. Vedi la mia miseria, opera dei miei nemici, tu che mi strappi dalle soglie della morte. Le soglie qui sono le porte della morte, nel senso di quello spazio sotterraneo dove sprofondano i defunti, ci sono delle porte, tu che mi strappi dalle porte della morte. Perché nella mia povertà io sono il vero vivente, perché possa annunziare le tue lodi, esultare per la tua salvezza alle porte della città di Sion. Si contrappongono porte con porte, le porte della città di Sion, dunque lo spazio della vita. E della vita, vedete, laddove il nostro orante non sta dichiarando che adesso mi è stato regalato il talismano della vita immortale, non sta dicendo questo, sta dicendo che nella mia miseria la signoria di cui tu sei protagonista, che mi coinvolge in un rapporto di comunione generativo, un rapporto vitale. Già, e allora la seconda strofa, versetti 16 e 17, dove ritorna il richiamo all'empietà in quel senso ampio e complessivo di cui già sappiamo. Sprofondano i popoli nella fossa che hanno scavata, nella rete che hanno teso si impiglia il loro piede. Dunque qui vedete l'empietà si autodistrugge. Il Signore si è manifestato, ha fatto giustizia, ecco, ritorna la giustizia. L'empio è caduto nella rete, opera delle sue stesse mani. Dunque l'empietà si autodistrugge. Ma attenzione, perché il nostro orante non sta dicendo: beh, finalmente abbiamo spazzato via tutti questi mascalzoni che hanno dominato la scena e adesso con un'operazione di pulizia radicale e certamente molto corretta sono eliminati. Ma sta dicendo, vedete, che quando tutto questo carico di empietà viene ridotto alle misure della miseria mortale, allora è la signoria di colui che siede sul trono che opera nella gratuità dell'amore. Terza strofa, versetto 18 e 19. Tornino gli empi negli inferi, dove vedete quel tornino è il verbo shuv, è il verbo della conversione. Questo sprofondare negli inferi è un itinerario di conversione. La conversione radicale, quella conversione che passa attraverso la morte, laddove la morte è epifania dell'incontro con colui che siede sul trono. Tornino gli empi negli inferi, tutti i popoli che dimenticano Dio, perché il povero non sarà dimenticato, la speranza degli afflitti non resterà delusa. Vedete come la presenza del relitto qui adesso viene richiamata con crescente insistenza. È il povero, vedete, custodisce la speranza. Che scopre in tutto quello che la storia umana ci impone come esperienza di misura insuperabile, di sconfitta a cui bisogna cedere, di morte inevitabile, tutto si configura ormai come l'incontro con colui che siede sul trono. Ma vedete, l'incontro con la sua giustizia, l'incontro con la sua volontà d'amore. E quando gli empi vengono qui ridotti alla misura infernale di cui si sono resi responsabili, che poi vedete è la condizione comune, noi siamo tutti partecipi di una empietà globale che distrugge il mondo, ma in questa distruzione noi siamo raggiunti, non siamo abbandonati, non siamo condannati, siamo ridotti finalmente a quella povertà. E il momento decisivo estremo di questa riduzione alla morte, laddove il segreto di Dio si spalanca per noi, è l'intimo del Dio vivente, il cuore del santo. Il povero non sarà dimenticato, la speranza degli afflitti non resterà delusa. Vedete che coloro che stanno maturando in questa condizione di povertà e nella consapevolezza di questa miseria sono coloro che custodiscono la speranza del mondo. La speranza del mondo in quanto colui che siede sul trono governa con giustizia. E allora l'ultima strofa, e ci fermiamo, vedete versetto 20 e poi il 21, sorgi Signore, non prevalga l'uomo. Notate che qui l'uomo è Enosh. Noi abbiamo incontrato questo sostantivo leggendo il Salmo 8. Che cosa è l'uomo? che di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo. Uomo nel primo caso è Enosh, che è, come dire, il mortale. Ne parlavamo in realtà una settimana fa. Poi dice il Ben Adam, il figlio di Adamo, sì, ma il Salmo 8, intendo dire. Adesso qui vedete questo sostantivo Enosh compare due volte. La prima volta, ho appena letto, sorgi Signore, non prevalga l'uomo, davanti a te siano giudicate le genti, riempile di spavento, più che di spavento, impartisci loro la lezione, il musar, la lezione. Signore, sappiano le genti che sono mortali, ecco qui di nuovo, che sono Enosh. Vedete, che sono Enosh, che sono esseri mortali. E qui il povero, vedete, si presenta adesso a noi attraverso la voce dell'antico orante come colui che scruta i segreti di Dio. L'amore, vedete, segreti di Dio, quell'amore che in ogni povero uomo che muore riconosce un figlio. E l'intestazione allora veramente prende il significato programmatico di straordinario valore teologico, ma di valore proprio pastorale. Ecco la speranza dei poveri, proprio nel morire dell'uomo d'incontro con l'amore che domina il male del mondo. Intanto c'è già un pover'uomo di questo mondo che nel suo morire per un motivo d'amore diviene testimone autorevole della Signoria di Dio che siede sul trono. E i padri della Chiesa a più riprese leggono e rileggono questo Salmo e l'altro che seguirà e poi tutto il Salterio, sapendo bene che questo pover'uomo che nel suo morire per un motivo d'amore è testimone della Signoria di Dio. Si chiama Gesù. E allora lasciamo da parte il nostro salmo e spostiamo rapidamente l'attenzione sul brano evangelico. Capitolo primo. No, secondo, del Vangelo secondo Luca. Ritorniamo al Vangelo dell'infanzia, i primi due capitoli del Vangelo secondo Luca. Ecco qui. Il brano evangelico dice che quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino. Beh, abbiamo a che fare con il neonato 40 giorni dopo, 8 giorni dopo la circoncisione, 40 giorni dopo adesso questo pellegrinaggio a Gerusalemme è portato, così leggiamo il testo. Certo, è messo nelle mani degli uomini, ma vedete, questo è un annuncio che interpreta già in prospettiva tutto quello che sarà l'itinerario che questo bambino che crescerà, diventerà adulto, dovrà affrontare fino al compimento della sua missione. Colui che si è messo nelle mani degli uomini, è portato, si è messo nelle mani degli uomini. Tra l'altro è proprio così che nel capitolo 24, ormai alla fine del nostro Vangelo, capitolo 24 è l'ultimo, quando le donne si recano al sepolcro, la figura angelica che si presenta a loro dice: ma non vi ricordate che lui diceva che doveva essere messo nelle mani degli uomini, negli uomini peccatori, e quello che poi Gesù aveva già preannunciato in anticipo nel corso della narrazione evangelica, Luca ne fa menzione espressamente, nelle mani degli uomini. Già, in uno dei vostri incontri, Pia, ne parlavamo, queste proprio abbiamo dedicato un po' di tempo a riflettere su queste mani degli uomini. Nelle mani degli uomini, beh, è portato di peso, è bambino, 40 giorni. Bene, Gesù è portato e tutto avviene in obbedienza alla legge. Allora qui lo scenario si amplia, non è soltanto una dipendenza rispetto a braccia umane che se lo sono caricato di peso, ma è obbedienza alla legge. Vedete già il versetto 22, come se dice la legge, versetto 23, la legge, versetto 24, la legge, versetto 27, la legge, versetto 29, no, 39, la legge, e tornano a Nazareth in Galilea. Legge, attenzione però, perché qui, vedete, l'insistenza su questa obbedienza alla legge in un contesto che è piuttosto paradossale, perché la legge in realtà prescrive che 40 giorni dopo il parto di un figlio maschio la donna sia purificata. E per questa purificazione allora è prevista una certa offerta, questo è ma qui si parla, vedete, oltre che di questo atto di purificazione che riguarda la puerpera, nel caso di un parto che ha generato un figlio maschio, qui leggiamo come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Questo è vero, sta scritto? L'Esodo capitolo 13, sì, ma non, la legge non prescrive che il più primogenito deve essere presentato. È la madre che deve purificarsi, non il figlio presentato. Questo non sta scritto, questo non è previsto. Dunque qui abbiamo a che fare con un'obbedienza alla legge per quello che la legge non prescrive. Qui il paradosso. È portato. In realtà, vedete, tutto avviene in modo da piegare la legge in obbedienza a un atto offertoriale del bambino, dove allora non è l'osservanza della legge nella sua puntualità, perché la legge non prescrive che il figlio primogenito sia presentato. Per il figlio primogenito bisognerà versare un riscatto. Questo è un altro discorso. Questo è un discorso che segue procedure che non sono programmate, predisposte ufficialmente, istituzionalmente, in nessun modo. Ma vedete, qui c'è di mezzo quel modo di presentarsi che fa del bambino il soggetto. Tant'è vero che già nel versetto 22, quando venne il tempo della loro purificazione, la sua purificazione della madre, non la loro, ma questo non è, come dire, un lapsus letterario del nostro Luca, no? Niente affatto. Qui vedete, abbiamo a che fare con una scena che ci tiene a rilevare come il bambino sia protagonista, lui direttamente, di un atto offertoriale per cui si presenta nel Tempio, il Tempio. E questo richiama al Tempio, vedete, adesso noi non possiamo non mettere in relazione con quel suggerimento che già abbiamo incontrato nel Salmo 9, lo sgabello su cui poggia i piedi colui che è intronizzato, siede sul trono, è il Signore. Fatto sta, vedete, che qui questo atto di presentarsi di cui il bambino è il vero protagonista coincide con la sua obbedienza. Ma obbedienza, vedete, non semplicemente alla legge, perché in questo caso il figlio primogenito non deve essere presentato per la legge, ma la sua obbedienza alla condizione umana, questo sì, la sua obbedienza alla condizione umana, ma questo è il mistero dell'incarnazione, è la sua obbedienza nei limiti che definiscono la condizione umana fino alla morte. E in questo sta la sua consacrazione, quando qui leggiamo che ogni figlio maschio primogenito sarà sacro. Sacro. È una consacrazione, certo. È proprio lui. Qui viene collocato nel contesto di questa scena dal nostro evangelista come colui che sta già programmaticamente dimostrando come la sua presenza diventa un atto di obbedienza alla condizione umana e alla condizione, vedete, di ogni essere umano che, partorito da grembo di donna, nasce e inevitabilmente va incontro alla morte. È sacro. Ed ecco, vedete, l'incontro con Simeone. Questo adesso diventa il momento in cui quello che sto dicendo a modo mio, con qualche forse affaccio su prospettive che sfuggono immediatamente alla verifica nel testo evangelico, sembra così, potrebbe sembrare così. Fatto sta che adesso l'incontro con Simeone chiarisce molte cose. Vedete, a Gerusalemme un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Già, è l'uomo dell'attesa, ma vedete, attesa in rapporto a quella che qui si chiama paraclisis, la consolazione di Israele. Sapete, questo è un linguaggio inconfondibile. Tutti certamente abbiamo modo di rievocare quella componente del libro di Isaia che va esattamente sotto il titolo di Libro della Consolazione. Dal capitolo 40 al capitolo 55 del libro di Isaia, il Deuter Isaia, come si dice, il secondo Isaia, che non è Isaia il Grande, è un altro, ma nel tempo dell'esilio, il libro della consolazione di Israele, che si apre proprio con quella raccomandazione: consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme, ditele che è finito il tempo della sua schiavitù. Una voce grida nel deserto, eccetera, eccetera, è la predizione di Giovanni Battista che riecheggia il messaggio proclamato dall'antico profeta. Antico profeta che esercita la sua missione nel tempo dell'esilio, a Babilonia, a metà del secolo VI avanti Cristo, dunque in condizione di esilio, ed esilio, vedete, adesso non semplicemente rispetto a una terra, perché l'antico profeta aveva a che fare con la disseminazione dei deportati in un territorio periferico, dispersi nell'ambito del regno babilonese, ma qui è l'esilio per eccellenza, esattamente l'esilio dalla vita, e attende la consolazione di Israele. Vedete, Simeone è proprio il personaggio esemplare che assume in pieno la consapevolezza di essere in affanno, di essere stretto nella morsa, di essere inchiodato in una situazione di impotenza, di essere inabile alla vita, con tutte le manifestazioni che questo significa, relazioni dirette o indirette, relazioni che implicano movimenti dell'animo o anche propri gesti più concreti nei contatti con gli altri e con le cose e con gli avvenimenti. Esilio dalla vita. Beh, una situazione che era quella a cui a modo suo accennava l'orante del Salmo 9. Questo non possiamo fraintendere. Tant'è vero, vedete, che il nostro Simeone si misura con un orizzonte di morte. Vedete? Leggo versetto 26. Lo Spirito Santo che era sopra di lui aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte. Non avrebbe visto la morte. Se prima non avesse visto il Messia del Signore. Già. Vedete, questo è Simeone. Che ha a che fare con il dramma della condizione umana. E quindi, per come mi esprimevo precedentemente, il dramma del male nel mondo, in tutte le sue espressioni personali, sociali, fisiche, morali, eccetera, eccetera, storiche, cosmiche, un orizzonte di morte. Ma in realtà, vedete, Simeone si muove portato dallo Spirito Santo. Qui lo Spirito Santo è menzionato per ben tre volte, versetto 25, versetto 26, versetto 27, ed è lo Spirito Santo che gli ha annunciato che vedrà la morte. Non gli ha annunciato che non vedrà la morte, no, ma vedrà la morte dopo aver visto il Messia del Signore. Questo è il punto. Aver visto il Messia, cioè l'unto, cioè il Cristo, cioè il consacrato. Il consacrato che è il Messia che regna. È unto proprio perché è come l'antico oracolo messianico aveva preannunciato. È colui che siede sul trono che Dio gli ha preparato, è il Messia del Signore. Non è, in questo caso, vedete, non leggiamo Cristo Signore come quando l'angelo annuncia ai pastori la nascita del bambino a Betlemme, ma qui è Cristo Kyriou, il Cristo del Signore, del Signore. A suo tempo, un po' di settimane addietro, leggevamo il Salmo 2, il Salmo messianico, ed è il Signore che spiega come lui ha preparato il trono per il suo Messia, il Messia del Signore, colui che è consacrato, unto, per sedere sul trono che Dio gli ha preparato. Ma vedete, appunto, c'è da vedere, proprio il Messia promesso per vedere la morte. Lo Spirito Santo non gli ha annunciato l'immortalità, gli ha annunciato che vedrà il Messia del Signore e quindi vedrà la morte. E vedete, vedrà la morte così come essa si presenta una volta che è visitata, abitata, governata dalla giustizia di colui che siede sul trono, una volta che quella morte è divenuta. Atto d'amore. E qui, vedete, tutto avviene nel Tempio. Non per nulla, tutto avviene nel Tempio. Il Tempio, come sappiamo, è il grande sacramento dell'alleanza, lo sgabello terrestre di colui che siede sul trono. E adesso, mosso dallo Spirito, Simeone si reca al Tempio, versetto 27, e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Lo prese tra le braccia, ecco. Adesso l'atto di prendere in braccio il bambino. che poi è il motivo per cui noi ci accontentiamo di prendere tra le nostre mani, di prendere in braccio in forma come dire simbolica una candelina. Prendiamo in braccio il bambino. Per questo si smonta il presepio per la candelora, perché ormai il bambinello non sta più nel presepio, sta nelle nostre braccia, abbiamo preso in mano la candela. E adesso vedete, noi siamo nella condizione di Simeone, non più per visitare il presepio, ma abbiamo preso in braccio il bambino. E vedete, questo atto di prendere in braccio Gesù bambino corrisponde alla promessa di vedere il Messia. Prende in braccio il bambino, è il suo modo per dimostrare che adesso risponde a quella promessa, vedere il Messia. E qui sapete la scena che leggiamo in questo brano del Vangelo dell'infanzia anticipa tutta la catechesi della visione nel Vangelo secondo Luca. Quante volte ne parlavamo con alcuni di voi nel corso degli anni, la catechesi della visione, Luca pittore, Luca iconografo, Luca che ci conduce man mano a specchiarci nel volto di quel povero innocente che si è fatto carico di tutta la vergogna della nostra condizione umana fino alla morte. Al punto vedete che qui è proprio vero che la prospettiva si ribalta, come uno sguardo solo all'icona conferma. Vedete che come è vero che Simeone ha preso in braccio il bambino e in realtà contempliamo la scena osservando che Simeone si sta sollevando, sta facendo un salto e in realtà è preso in braccio lui, è sollevato lui, si sta innalzando lui. Il bambino che prendiamo in braccio è colui che prende in braccio noi, ci ha presi in braccio, ci ha visitati, raggiunti là dove il nostro morire ci chiudeva dentro a un orizzonte di angoscia inguaribile, ed ecco adesso siamo presi in braccio e adesso Simeone benedice Dio. Vedete qui il versetto 28 e qui il cantico di Simeone che poi non manca mai nella preghiera di compieta, ogni sera prima di scivolare nel sonno. E il cantico di Simeone benedice Dio, e vedete, attraverso di lui è tutto Israele che incontra e riconosce il suo Messia. È il titolo della festa nella tradizione dei cristiani dell'Oriente, l'incontro, l'ipapantì, come vi dicevo, incontro tra Antico e Nuovo Testamento, incontro tra Israele e Gesù. Ed è una festa che ha una poderosa potenza messianica, una festa che apre dinanzi a noi sempre generazione dopo generazione nella Chiesa, orizzonti missionari sempre più larghi e capienti, laddove, come insegna il Nuovo Testamento, non c'è compimento della missione scritta dell'Evangelo affidata alla Chiesa se non ritrovando l'incontro, la relazione la comunione con Israele. È l'orizzonte missionario estremo per antonomasia, che contiene tutte le tappe di quello che è avvenuto nel corso dei secoli, dei millenni ormai, cosa succederà in futuro. Non conosciamo i dettagli di una vicenda che sfugge alla nostra capacità di progettare, ma certamente all'interno di questo unico e definitivo orizzonte missionario. E allora, vedete, tutto Israele con Simeone incontra e riconosce il suo Messia. E adesso Simeone può morire, vedete, cosa succede quando Simeone prende in braccio il bambino? Adesso può morire, e può morire perché nel dramma del male nel mondo ha visto rivelarsi la salvezza, come dice il cantico, il sotirion. Guardate che questo termine sotirion compariva nel versetto 15 del Salmo 9, non ve lo facevo notare precedentemente, ma standard in greco compare questo termine, sotirion, la salvezza, Salmo 9, versetto 15. E dunque, vedete questo termine, compare qui, i miei occhi hanno visto la tua salvezza, hanno visto, sotirion. Ebbene, questo termine ricompare all'inizio della narrazione evangelica nel capitolo 3, quando a proposito di Giovanni Battista viene citato il poema introduttivo del Deutero Isaia, il libro della Consolazione, capitolo 3, versetto 6, ogni carne vedrà la salvezza di Dio, capitolo 3, versetto 6, e alla fine degli Atti degli Apostoli, dall'inizio della narrazione evangelica alla fine degli Atti degli Apostoli, vedete tutta l'opera dell'Evangelista Luca, Vangelo più Atti, capitolo 28, versetto 28, fine degli Atti degli Apostoli, la salvezza, sotirio. E ancora Paolo che è giunto a Roma, condizionato dall'essere imputato, dover subire un processo che poi in realtà non sarà mai attivato, verrà rilasciato dopo 2 anni, perché non c'è motivo, non c'è imputazione. Ebbene, a fine di tutto il racconto degli Atti degli Apostoli, la salvezza, ogni carne vedrà la salvezza, ecco, sotirion. E dunque la novità che ormai si espande senza più limiti, senza più impedimenti, in modo tale da coinvolgere la moltitudine umana, il passaggio attraverso Israele per coinvolgere nella gratuità dell'evangelizzazione tutte le genti, le nazioni, i popoli della terra, è un orizzonte amplissimo. Ebbene, vedete, Simeone ha visto la salvezza, ha visto quel povero che muore per un motivo d'amore, e così incontra la signoria di colui che siede sul trono e governa la storia umana. E adesso per Simeone l'orizzonte si allarga, vedete, proprio vero, senza più confini, è il cantico, la salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti, gloria del tuo popolo Israele. La gloria di Israele si manifesta nella povertà che dà luce ad altri, a tutti, alle genti, all'umanità intera. La svolta originaria della prima evangelizzazione è la povertà di Israele che dà luce ad altri, a tutta l'umanità. Gloria di Israele, luce per illuminare le genti. Questa poi è una citazione ancora una volta dei canti del servo nel libro della Consolazione di Israele. Anche in questo, vedete, trova motivo la consuetudine liturgica di prendere in mano o in braccio le nostre candeline. Adesso Simeone è in grado di benedire, ecco, benedisse Dio già, e benedice i genitori, padre e madre di Gesù, che si stupivano, quante meraviglie, certo, quante meraviglie, i segreti di Dio, diceva l'intestazione del Salmo. Ed ecco, Simeone li benedisse, il versetto 34, e parlò a Maria, vedete, benedice i genitori, benedice la vita. E a questo proposito c'è di mezzo direttamente, immediatamente Maria e la sua maternità, è la nuova Eva che genera per la nostra condizione mortale, penosa com'è, che però ormai si consuma come un cammino di obbedienza, un dono d'amore che ci accompagna fino alla morte attraverso la morte. Già, vedete che adesso siamo più generati dal grembo materno in una prospettiva che obbedisce alla morte, ma in una prospettiva che obbedisce a quel dono d'amore che ci accompagna e ci viene incontro e ci visita e attraverso la morte ci coinvolge in quella dimostrazione di giustizia che è il governo di colui che siede sul trono. Il segreto del figlio amato. Come nel nostro morire noi siamo introdotti in quella rivelazione d'amore per cui il povero che muore è amato. Ecco, e allora vedete, è un cammino di conversione, una conversione che discerne, che libera, che converte il cuore umano, lo dice Simeone qui rivolgendosi a Maria. E qui lui, il bambino, per rovina e resurrezione, dunque un processo di ristrutturazione completa, radicale, del cuore umano, molti in Israele, segno di contraddizione, un segno contraddetto, un segno di conflitto, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Già, vedete, è proprio quella testimonianza che a modo suo ricevevamo dall'antico orante nel Salmo 9, c'è di mezzo questo impatto che scalfisce la durezza del cuore umano, laddove, partendo da quell'interrogativo, quale amore se poi si muore? Ecco, proprio nel nostro morire incontriamo l'amore. Ci è svelato l'amore, ci è donato l'amore. E vedete, allora è tutto il nostro vivere che è ristrutturato in tutte le sue espressioni, in tutte le sue dimensioni, in tutte le sue capacità di comunicazione. C'è di mezzo questo radicale discernimento e questa radicale rieducazione del cuore umano. E infatti poi qui compare anche Anna, ma su questo adesso non è il caso che ci soffermiamo, la profetessa, vedova. Infatti queste indicazioni di tempo sono evidentemente simboliche. Ha 84 anni, che vuol dire 7x12. 7x12. È stata 7 anni con il marito. Questo suppone che aveva 14 anni quando si è sposata, 7 anni con un marito, ma adesso ci sono 6 dozzine di anni e c'è l'affaccio dunque su una settima dozzina. Ecco, ma è la vedova che è stata rieducata nella verginità, così che condivide a modo suo la maternità di Maria e può parlare a tutti del bambino, parla a tutti del bambino. Ecco, questa vedova che è rieducata proprio attraverso il segno che la morte ha lasciato nel suo vissuto, rieducata nella verginità, che parla a tutti del bambino, ma è una figura che in modo emblematico e molto persuasivo descrive la missione della Chiesa. Qui ci siamo anche noi, quindi ripeto la missione delle nostre Chiese e di tutta la Chiesa. Anche noi siamo apprendisti alla scuola della benedizione, come Simeone testimonia e come Anna riecheggia alla sua maniera. Siamo alla scuola della benedizione, perché ormai anche il nostro morire è stato preso in braccio da quel povero figlio che ha conferito alla nostra miseria mortale il valore sacro di un accesso al segreto profondo di Dio. E così un accesso a quella purificazione che converte il cuore umano e lo rende docile, lo rende preparato, come diceva Simeone nel suo cantico, preparato a questa salvezza. Ecco, un cuore docile per un'offerta d'amore. E così viene il regno. Ecco, fermiamoci.